Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La festa di San Lorenzo ci porta a ricordare la Chiesa di Roma, la città dove egli ha dato la testimonianza col sangue al Signore Gesù. Ci porta a pregare anche per tutte quelle chiese che vivono in condizioni di minoranza e comunque in condizioni più simili a quelle che erano le condizioni della Chiesa al tempo di Lorenzo, anche se molto diverse, e che sono ancora più diverse da quella che viviamo noi nel nostro mondo occidentale, nella Chiesa occidentale. E perciò in particolare preghiamo per tutte le chiese in Medio Oriente.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 22-36. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde, il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Parola.
Il nostro episodio è riportato da Marco e da Giovanni, Luca non lo riporta. In Marco abbiamo una finale, che l'ultimo versetto che lega questa poca fede dei discepoli, che vengono, come vengono qui rimproverati, a motivo dell'incomprensione del fatto dei pani, mentre in Giovanni invece la finale è che appena Gesù ordina di calmarsi, le acque di calmarsi, insomma, giungono subito dall'altra riva. Matteo pone questo episodio anche lui dopo la moltiplicazione dei pani, però abbiamo l'inclusione sempre delle folle che troviamo all'inizio e alla fine.
A me hanno colpito due cose. Una è questo fare un grande miracolo e sparire e andare via subito e dire ai suoi di andare via subito. E si dice sempre che questa è, insomma, fa parte un po' anche del segreto messianico, quello che secondo Marco si chiama così. A me sembra che sia anche un insegnamento sulla modalità del fare del bene e andar via, fare del bene e andar via. E cioè non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra, almeno per quello che riguarda i discepoli di Gesù e quindi anche noi. La seconda cosa è, in genere, quando si legge il Vangelo della Trasfigurazione, soprattutto quando lo si legge nella seconda domenica di Quaresima, si dice che Gesù ha voluto dare un conforto ai discepoli nel cammino verso la passione. Io ho notato che anche questo evento, che è ancora una teofania, si compie nel contesto in cui cominciano le ostilità. Ecco, già a Nazareth e poi dopo, più avanti ancora di più, cominciano la discussione con i farisei sull'impuro e sull'impuro, poi la domanda di un segno dal cielo. E quindi mi sembrava che questa manifestazione della gloria di Dio e la parola che dice a Pietro, anche queste siano un conforto, diciamo, quando i dubbi su Gesù possono prendere anche i discepoli. E questa è una cosa che ci accompagna anche nella vita, se si sa ben guardare. Quando il Signore mette alla prova, però, non fa mai mancare un barlume di luce, e per non perdere la fede in Lui, la confidenza in Lui.
Matteo mantiene la stessa formulazione di Marco, ammesso che abbia davanti Marco, come sembra, al versetto 22, anche in altri particolari, cioè sottolinea che Gesù in ogni modo, così sembra, voleva rimanere da solo. Poi uno può anche interrogarsi e chiedersi se ci aveva altre intenzioni o se questo lo fa per quello che voleva far dopo, ma l'impressione è che costringe i discepoli ad precederlo. Tutto il resto ci penso io, congedare la folla, concludere. E l'altro particolare che vediamo al versetto 25 è che passa tutta la notte, essendo sera, potevano essere che ore, le 7, le 8 di sera. Qui si parla della quarta vigilia, cioè dalle 3 del mattino in avanti, secondo la divisione romana che divideva la notte in 4 guardie, dalle 6 di sera alle 9 e così via. Questa è la quarta, cioè potevano essere le 4 del mattino, quindi tutta la notte. L'episodio che poi segue, ecco, cioè i discepoli in difficoltà eccetera, è quasi diverse ore, e comunque Gesù rimane solo tutta la notte praticamente. Ecco, poi sull'episodio naturalmente così significativo per Matteo c'è questa aggiunta rispetto a Marco, cioè l'episodio di Pietro. Matteo è molto attento a Pietro. Si dice che, la tradizione dice che il Vangelo di Marco è il Vangelo di Pietro, come sapete, no? La tradizione dice questo, l'antica tradizione, secondo secolo, che non so se sia vera, ma dice che appunto Marco, però è Matteo che sottolinea Pietro, non solo in questo episodio, capitolo 16 in particolare, il cosiddetto primato è in Matteo, non è negli altri evangelisti, non è in Marco. Comunque qui c'è l'episodio su Matteo. A me verrebbe da dire che si può camminare sulle acque. Questo è il significato, si può. Anche noi possiamo camminare, anche il discepolo può camminare sulle acque. Le acque della difficoltà, le acque della tribolazione, che sono molto forti, che mettono veramente, sono superiori alle forze dei discepoli, però si può camminare sulle acque, però bisogna aver fede, e purtroppo la fede è poca. Nonostante questo, Gesù sostiene la poca fede.
Sì, a me è sembrato che questo versetto 28, questa domanda che Pietro ha fatto al Signore, comanda di venire da te, ecco, mi sembrava che si concentrasse tutto in l'esperienza di Pietro. Pietro chiede, come dire, qua, tanti commentatori dicono che sia una sfida, se sei tu, se... A me ha colpito questo, comanda che io venga da te, ecco, e quindi che cammina sulle acque, insomma, mi sembrava un'esperienza appunto inaudita, e Pietro si fida e osa, ecco, forse appunto proprio su questa vieni, cioè su questa risposta che gli ha dato il Signore, lui osa muovere i passi sulle acque, anche se appunto per la poca fede poi ha osato, ma c'è anche, come dire, l'esperienza della tribolazione, insomma, di poter forse anche affondare. Ecco, mi sembra c'è una parola del Signore, ecco, lui si fida e osa e va, ecco, come appunto sembra molto bello questa cosa, e forse affonda, sì, ma anche per la poca fede, ma anche perché ha timore, ecco, perché sta affondando, e quindi certo non è facile camminare sulle acque.
Io faccio solo qualche sottolineatura, cioè intanto che nel brano precedente, quando appunto i discepoli dicevano a Gesù congeda la folla, no, perché vada a procurarsi da mangiare, Gesù non l'ha fatto mentre lo fa qui. Cioè, una volta appunto che lui ha sfamato, dice, lo dice due volte, il versetto 22, mentre egli avrebbe congedato la folla, e poi dice, congedata la folla, salì sul monte. Quindi questo appunto, questo fare andare via, però lo fa, però prima li sfama, prima fa questo grande segno, ecco. E poi l'altra cosa che ho notato, che qui non è come nella precedente tempesta dove c'era tutto, appunto era una tempesta, qui è molto sottolineato che è il vento, il problema è il vento, è detto tre volte in più punti, è il vento che è contro, ed è per quello che fanno fatica e hanno anche le onde, e anche Pietro quando comincia a camminare sulle acque dice che si rende conto di avere il vento contro e quindi va giù. E non so, però non sì, dà un'altra impressione, ecco, non c'è questo sconquasso come prima, ma c'è questa ostilità, si direbbe, questa incapacità di procedere. E poi l'altra cosa, forse un po' rispetto a quello anche che diceva Sara prima, cioè dopo ci sarà un'altra moltiplicazione e subito dopo i farisei chiedono un segno. Qui c'è stata la moltiplicazione e sembra che nessuno gli chieda un segno, ma che lui in qualche modo lo dia, perché questo è un grande segno di fatto. Sì, appunto, c'è tutta la cosa della solitudine, lui vuole, però di fatto questo letto così è un grande segno, che viene subito dopo un altro grande segno, e non è un caso forse che finisca con questo: tu sei veramente il figlio di Dio.
Beh, a me aveva colpito, riprendo solo qualche punto, al versetto 29 la risposta di Gesù, la semplicità. Se sei tu, comanda che io venga, e Gesù gli dice, vieni. Mi ha colpito, non dice, ma abbi fede, e dopo ci sarà il rimprovero, però la parola di Gesù è la semplicità, è quello che gli, con una parola sola, vieni, ecco, e Pietro va. Uno potrebbe anche pensare, ma per il fatto che cammina, che subito dopo cammina, per un breve tratto cammina, e poi ha timore, teme, ha paura perché il vento, le onde aumentano e gli nasce la paura. Però c'è anche da considerare che se sei tu, non era sicuro che era Gesù forse, era un fantasma ancora, ed è proprio la domanda di Pietro che colpisce anche questa: se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque. È chiaro che se è Gesù lo può fare. Sembrava molto, un po' mi ha colpito questa richiesta di Pietro: se sei tu, comanda che io venga a te camminando sulle acque. Se sei tu, se sei Gesù, questo può avvenire, e avviene, però ha paura di fronte al vento che aumenta, forse alle onde, e anche questo fa parte dell'esperienza. Sembra molto, molto bello questo, è un particolare. E poi l'altro è la risposta di quello che è il versetto 33, che è come finisce l'episodio, con quelli che sono nella barca, che lo accolgono, si prostrano: davvero questo è figlio di Dio. E questa affermazione è possibile non solo, viene non solo perché Gesù cammina sulle acque, perché lo prendono come un fantasma, ma perché appunto Gesù si manifesta in questo modo, dà la possibilità a Pietro di fare altrettanto, e poi lo salva nel momento in cui viene meno per la, a motivo della, appunto della, delle acque che sono violente. E poi anche perché al versetto 32 viene detto che il vento a un certo punto si calma e allora riescono a fare la traversata. E allora a questo punto esclama l'esclamazione dei discepoli: veramente tu sei figlio di Dio. Tutte e tre le cose che sono successe li portano a questo. Mi aveva colpito i discepoli, e qui da notare anche che la paura che provano, la provano nei confronti di questa persona che cammina sul mare. È vero che è da molte ore che remano in mezzo alla tempesta, però non dice il testo che erano in pericolo, erano sull'acqua, ci mettevano molto tempo. E quando è l'episodio, è con Gesù che cominciano ad avere paure, cioè... Insomma, lo stare con Gesù, forse c'è anche un insegnamento simbolico, mette alla prova anche la fede, la constatazione che l'uomo non può. Potrebbe fare come Gesù, ma di fatto è la sua poca fede che gli impedisce.